Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla penultima puntata di questo anno di Daily On Air, Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. A microfono Davide, al mio fianco Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E poi c'è Mauro Magnitosi in regia. Che succede nel mondo della pubblicità online? Cosa succede? Il mondo cookieless, le opportunità per gli inserzionisti in termini di targetizzazione e misurazione, la necessità di una tempestiva preparazione vista anche la scadenza fissata da Google per il 2024 e poi l'adozione dell'intelligenza artificiale per ottimizzare e valorizzare il programmatic advertising nell'era del consumatore connesso sempre ovunque da qualsiasi dispositivo. Temi costantemente chiacchierati, dibattuti, aggiornati, e mentre l'anno proprio si vola verso la sua conclusione, facciamo il punto della situazione con Ilaria Zampori, VP Italy and Spain di Quantcast, società tecnologica americana fondata nel 2006, specializzata in pubblicità in tempo reale basata sull'intelligenza artificiale, analisi del pubblico e misurazione. Ilaria, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, nonostante i tempi siano allungati e il 2024 è alle porte, ma non sembra esserci ancora una visione univoca sul tema cookieless, cosa propone Quantcast e come dovrebbe comportarsi il mercato arrivati a questo punto?
Sì, prima di approfondire magari la visione di Quantcast, la nostra soluzione, vorrei soffermarmi un attimo sulla questione cookieless. Intanto non è la prima volta che il settore della pubblicità online è chiamato ad affrontare grandi sfide e cambiamenti radicali. L'eliminazione dei cookie di terza parte è solo l'ultima in ordine temporale, che ha creato sicuramente grande fermento e anche un po' di panico da quello che è l'annuncio di Chrome, proprio per quella che è la portata, rappresenta il 70% di quelli che sono poi i browser che utilizziamo, ma è anche derivato dalla consapevolezza ruolo significativo che i cookie terza parte hanno giocato all'interno di quello che è l'ecosistema della pubblicità online, anche per quelle che sono le interconnessioni tra i vari operatori. Perché? Perché i cookie terza parte sono sempre stati la colla, il collante che ha unito tutti gli attori dell'ecosistema e senza di essi il sistema sembra un po' destinato a sgretolarsi. In realtà però la notizia non è improvvisa, già da tempo molti altri browser stanno valutando e hanno adottato un approccio che è sempre più portato a un'attenzione verso la privacy e la trasparenza dei consumatori. Quindi, come menzionavate voi, nonostante i diversi rinvii da parte di Chrome, l'ultimo comunicato ci dice che nel Q1 2024 si incomincerà a disattivare 1% di quello che sono gli utenti per quello che riguarda un ambiente cookieless, per poi una disattivazione completa verso la fine dell'anno, verso il Q4. Quindi sicuramente si va verso quello che è un ambiente cookieless. Però dove ci troviamo in questo momento? Ci troviamo in una situazione dove già il 50% della navigazione a livello globale è cookieless, secondo diversi dati e secondo anche statistica. Perché? Perché altri browser, come ho menzionato poc'anzi, avevano già adottato Safari, penso all'Intelligent Tracking Prevention nel 2018, ma anche Safari e altri browser avevano già adottato un approccio che non utilizzava più i cookie di terza parte. Quindi come dobbiamo comportarci? Dobbiamo andare a trovare delle soluzioni alternative in un ambiente cookieless. Perché? Perché dobbiamo evitare di andare a perdere anche già ora quella che è la metà dell'audience di riferimento. Qual è la nostra visione? Qual è il nostro approccio? Noi come Quantcast abbiamo sempre incoraggiato i nostri clienti a rimanere concentrati su quella che è la ricerca di una valida alternativa, sottolineando l'importanza di arrivare preparati a quando poi Chrome li dismetterà in maniera complessiva e su quelle che sono il test di delle soluzioni che ci permettono già da ora di andare a valutare gli impatti e le opportunità in un mondo cookieless. Quindi noi abbiamo ad esempio lavorato su quello che è l'ambiente cookieless già da diverso tempo, già da quando era stato comunicato nel 2021 la decisione di Chrome di andare a lavorare in un ambiente cookieless, testando oltre 3.200 campagne a livello EMEA che hanno permesso ai nostri clienti di andare a lavorare in quella che è una reach incrementale in questo momento attraverso il targeting cookie, le sta andando anche a migliorare quelli che sono i tassi di acquisizione. Ad esempio con Vodafone lavorare in un ambiente cookie le ha permesso loro di andare a ottenere un 18% di incremento di quello che era il tasso di conversione da lead a sales, un decremento del 15% medio del CPL e del CPS e un decremento del 53% del CPM. Quindi per concludere come funziona la nostra soluzione che abbiamo introdotto all'interno di quella che è la nostra DSP proprietaria, ci permette di andare a fare cosa? Ad attivare, a trovare, a misurare l'audience anche in ambienti cookieless. In che modo? Combinando molteplici segnali, quindi lavorando da un lato a quelli che sono i dati di prima parte. I dati di prima parte in un domani senza cookie di terze parti sono sempre più importanti ed è primario avere dati che sono freschi, costantemente aggiornati in tempo reale diventa rilevante. I dati di prima parte di Quantcast derivano da Quantcast Measure che è appunto il nostro sistema di analytics che è utilizzato da più di 100 milioni di destinazioni web e quindi sono una parte rilevante della nostra soluzione. In aggiunta ai dati di prima parte combiniamo quelli che sono un'analisi contextual, un'analisi contestuale che abbiamo sviluppato negli anni proprio per le esigenze di andare a lavorare in un ambiente cookie, e poi combiniamo anche i dati tecnici, cioè quei dati che saranno disponibili anche in un mondo cookieless come la lingua, il device, la geolocalizzazione e così via. Tutti questi segnali vengono poi elaborati dal nostro motore di intelligenza artificiale, machine learning, che è ARA, che abbiamo brevettato, che ci permette di fare cosa? Ci permette di avere una visione sempre più chiara di chi è quel consumatore dietro allo schermo e quindi di andare a presentare dei messaggi che sono rilevanti.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Beh, al netto diciamo di questa grande, di questo grande tema dei cookie, quali sono altri aspetti cruciali dell'anno, insomma, dell'anno che viene, che saranno affrontati dal vostro mercato nell'anno che viene?
Buongiorno Silvia, per l'anno che viene noi ci aspettiamo che i riflettori siano puntati su due questioni sempre più rilevanti. Una che è quella che ho menzionato, che è sicuramente l'addressability in un mondo cookieless, e la seconda è la crescita di quella che è la pubblicità omnicanale. Quindi partendo da quello che è l'addressability in un mondo cookieless, anche se la rilevanza dei cookie si sta riducendo da anni, pensiamo agli ad blocker, pensiamo a quello che è il contenuto al di fuori dei browser, la deprecazione della quale abbiamo appunto appena parlato, secondo i report di Marketers e 33 Across, la maggior parte della industry utilizza ancora i segnali provenienti dai cookie terza parte nella maggior parte del processo di ad buying nel programmatic. Quindi questo che cosa comporta? Comporta chiaramente un inevitabile impatto negativo su quelle che sono le performance pubblicitarie. Quindi sicuramente la sfida che noi vediamo sarà valutare correttamente le diverse opzioni, le diverse soluzioni che abbiamo a disposizione per risolvere questo gap e siamo sicuri che da un lato i dati di prima parte, dall'altro l'intelligenza artificiale riusciranno ad aiutarci in tal senso. La seconda sfida è sicuramente il tema dell'omnicanalità, quindi crediamo che la pubblicità omnicanale continuerà a crescere. In una società come quella attuale, dove i consumatori vivono gli ambienti digitali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dividendo la propria attenzione attraverso diversi device, è necessario per i marketer di traslare questo loro comportamento multicanale del consumatore connesso all'approccio pubblicitario. Per questo sicuramente assisteremo alla diffusione di un approccio pubblicitario che sarà sempre più omnichannel, dove andremo a raggiungere il consumatore indipendentemente dallo schermo che sta visualizzando, quindi dal large screen verso lo small screen e indipendentemente da quello che è lo stadio del funnel in cui si trova il consumatore, con l'obiettivo di andare a lavorare con un approccio sinergico con tutto il funnel, andando a combinare sia quelle che sono le strategie di branding e le strategie di performance per offrire al consumatore un'esperienza sempre più olistica e connessa. chiaramente che contribuisce al raggiungimento di un ritorno dell'investimento maggiore. Da uno studio che abbiamo condotto internamente a Quantcast abbiamo proprio visto come un approccio full funnel, quindi un approccio che combina strategie di branding e di performance, ha permesso di raggiungere ai nostri clienti un numero di conversioni 2.6 volte superiore. Quindi sicuramente andare a lavorare con un approccio che combina strategie di branding e di performance in un'ottica omnichannel porta dei vantaggi.
In questo contesto, in questo quadro, come si inseriscono il web 3.0 e anche l'intelligenza artificiale, che sono un po' i trend di cui si parla sempre più spesso e che si dice influenzeranno tantissimo il mercato?
Quindi sicuramente c'è il tema di quello che è il programmatico, quindi il mercato pubblicitario è continuamente e inevitabilmente influenzato da quelle che sono le innovazioni tecnologiche, quindi pensiamo a quello che è stato l'impatto del programmatico, ora lo diamo per scontato, ma ha avuto un impatto considerevole all'interno di quello che è il mondo della pubblicità online, la possibilità di andare ad acquistare in maniera automatizzata in tempo reale degli spazi su quello che è il media, la possibilità di andare a offrire un'esperienza che è sempre più personalizzata a quello che è il consumatore finale. Penso anche a quella che è l'importanza dei dati in tempo reale, quindi sicuramente l'opportunità di andare ad utilizzare quelli che sono i dati in tempo reale per andare a targetizzare dei consumatori ci permette di andare a lavorare a una strategia che offre al consumatore un'esperienza che è sempre più puntuale, che permette di andare a conoscere sempre di più di quelli che sono i suoi bisogni e quindi offrire delle pubblicità che sono sempre più rilevanti per loro. Quindi i dati in tempo reale sono sicuramente il petrolio di quello che è la nostra industry e avranno sempre più un impatto importante, con un focus, un'enfasi sempre più su quelli che sono sicuramente i dati di prima parte. E poi questi dati, per dare un senso a questi dati, per analizzarli, per permettere di comprendere al meglio questi dati, dobbiamo utilizzare una tecnologia. Ed è qui che entra sicuramente in gioco quella che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è stata adottata dalla nostra industry da ormai diverso tempo, sono svariate le tecnologie, inclusa chiaramente quella di Quantcast, che la impiega per andare ad analizzare, a sintetizzare i dati e a monitorare quello che è il comportamento dei consumatori, e sicuramente avrà un impatto sempre più rilevante in futuro.
E per concludere, Ilaria, cosa vi attende a voi di Quantcast per il prossimo anno? Ci avete delle certezze, degli obiettivi, dei focus?
Ma noi crediamo che avremo sempre più un focus su quello che è l'approccio cookieless. L'approccio cookieless continuerà su quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi proseguiremo sicuramente il nostro impegno per risolvere un po' il gap dell'addressability che verrà lasciato dai cookie di terza parte. Lo faremo andando ad utilizzare la nostra Quantcast Platform, la nostra piattaforma proprietaria, che ci permetterà proprio di continuare a lavorare in un approccio multisegnale ed utilizzare l'intelligenza artificiale per trovare delle audience. Perché l'intelligenza artificiale continuerà ad essere rilevante? Perché ci permetterà di andare ad ottenere degli insights su quelli di valore, su quello che è il nostro consumatore, che permetterà di comprendere sempre meglio al marketer chi sono questi utenti, perché andrà a liberare quelli che sono i marketers da delle attività di routine, dalle attività ripetitive che a volte sono complesse, molto time consuming, permettendo loro di focalizzarsi sulla parte più strategica, e perché permetterà di andare sicuramente ad ottenere dei risultati che sono ineguagliabili e che si possono ottenere soltanto con l'impiego delle tecnologie, massimizzando sicuramente le visite e i tassi di conversione. Il focus sulla nostra tecnologia è sicuramente primario per noi per l'anno prossimo. E in aggiunta lavoreremo ancora di più su quello che è l'approccio multicanale. Noi abbiamo lanciato da poco la Connected TV proprio con l'obiettivo di andare a raggiungere il consumatore indipendentemente da quello che è lo schermo che sta utilizzando. Continueremo a lavorare a nuove soluzioni in un'ottica multicanale per proprio raggiungere il consumatore con dei messaggi che siano pertinenti indipendentemente da quello che è lo stato del funnel nel quale si trova, e per offrire proprio al consumatore un'esperienza sempre più olistica e sempre più personalizzata.
E allora Ilaria Zampori, VP Italy and Spain di Quantcast, ospite oggi a Delio Nerd Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Grazie Ilaria e buone feste e buon Natale.
Grazie, buone feste anche a voi.
Arrivederci.
Over the boutiques, the bookshops and mural to change. When Ballard is out putting bombs in the tank, this culture is rotting our brains. You think you're a man of the people, but what kind of people do you know? When conscience is clutching your balls in his hand, buying your lunch in Tesco. But maybe it's time to say goodbye. The great British lifeboat capsized, and a musty man took a stand and pulled down his trousers on the strand. And we'll all degrade ourselves for public health till no one gives a shit. We'll bring the people together now in the cesspit. Smoke shadows over the houses, so tell me how much will you take? Violence become one in the same. Why not lobotomize yourself today? Well, you say you're a fan of the movies, so come make a porno with me. Whilst you're laughing at signs on the picketing lines, we were drowning ourselves in TV. But maybe it's time to say goodbye. The great British lifeboat capsized, and a musty man took a stand and pulled down his trousers on the strand. And we'll all degrade ourselves for the public health till no one gives a shit. We'll bring the people together now.
Truffa, truffa, ambiguità, truffa, truffa, ambiguità, declamava Pier Francesco Locche, te lo ricordi? Anchorman
sì,
fittizio
no.
Nel format TV Avanzi. E infatti di truffe, di phishing e di altre forme di manipolazione umana che costituiscono oltre il 75% delle minacce digitali parliamo oggi qui a Daily On Air del Sound of ADV dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E ancora di più oggi, perché all'interno del nuovo mondo, quello del web 3.0, in costante evoluzione e aggiornamento, con l'intelligenza artificiale, con ChatGPT, i criminali informatici ci sguazzano, Silvia, trovano un ulteriore supporto nella creazione di truffe sofisticate che hanno tra l'altro portato a un'impennata nella diffusione. Abbiamo la fortuna di parlarne con Silvia Signorelli, Senior Marketing Manager Italy and Balkans di Gen, che è l'azienda a cui afferiscono vari noti brand della cybersicurezza, cioè Norton, Avast, Avira e altri. Buongiorno Silvia e benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Siamo sempre più terrorizzati da queste truffe. Allora, ci dica subito quali sono le minacce più attive in rete.
Sì, allora, come dicevi tu, abbiamo analizzato, secondo gli ultimi esperti, l'ultimo report di Norton, che il 75% sono truffe, e di queste truffe che iniziano sempre con il caro vecchio phishing, ma ahimè, come dicevi te, adesso c'è l'intelligenza artificiale che lo rende molto più veritiero e più sofisticato. Abbiamo visto che ci sono tre tendenze generali. Ci sono le truffe degli e-shop fake, quindi siti di e-commerce fasulli con magari prezzi imbattibili, offerte aggressive che attraggono l'utente online, dopodiché si compra il prodotto che non arriverà mai e il sito web sparisce. Truffe di sextortion, quindi ci siamo abituati in passato a diffidare dal ransomware, quei virus che entravano e criptavano i dati e ci chiedevano un riscatto per avere i dati. Adesso è ancora peggio, perché adesso il riscatto ci viene chiesto per non diffondere informazioni private, quindi in qualche modo vengono a contatto delle nostre informazioni personali, magari sempre tramite un mail di phishing riescono a entrare nei nostri account social e poi ci ricattano, ci chiedono soldi se non vogliamo che vengano divulgate foto, informazioni sensibili sulla nostra vita privata o professionale. Quindi sono truffe molto che fanno capire quanto sia un mix di ingegneria sociale, manipolazione emotiva e intelligenza artificiale. Non ultimo fenomeno anche quello dei sedicenti operatori dei supporti tecnici, quindi anche qua veniamo contattati da operatori telefonici che si spacciano per assistenti di qualche nota azienda, magari hanno visto sui social una nostra lamentela su un disservizio e il nostro numero, sappiamo che adesso facilmente nei database, i vari centri, call center, viene messo a disposizione anche lì, e con tutta quest'opera di ingegneria sociale ci chiamano, ci dicono siamo noi dell'azienda Tandetali, se ci dai l'accesso remoto entriamo nel tuo PC e ti risolviamo il problema. E anche qui ci caschiamo, quindi questo fa capire quanto lo scenario sia diventato reale, lo scenario della truffa, ormai è una truffa che si fa fatica a distinguere dalla realtà.
E adesso ci hai terrorizzato ancora di più, complimenti. In quali settori, così cerchiamo di fare, di fuggire, e in quali settori è possibile incappare maggiormente in problematiche legate alla sicurezza online?
Allora, sicuramente, appunto, come accennavamo prima, tutti i settori dell'e-commerce, nel senso che soprattutto nei periodi caldi dell'anno in cui si fanno tanti acquisti, è più facile cadere vittima delle truffe informatiche e quindi con email di phishing magari andare su siti dove ci sono offerte aggressive. Quindi tutte le operazioni di e-commerce online sono un settore dove bisogna prestare particolarmente attenzione. Però non solo, ti dirò un dato che fa sorridere ma fa anche qua un po' spaventare, non in Italia per fortuna, in questo non siamo un primato, ma in Gran Bretagna, in America, in Belgio abbiamo visto ad esempio diffondersi anche molto le app fake nei siti di incontri, quindi i criminali informatici creano con LoveGPT dei profili finti che sembrano reali e adescano l'utente e anche qui ottengono informazioni, fanno truffe sentimentali, soldi eccetera. Quindi quasi tutti i settori possono essere presi di mira, sicuramente i settori bancari e l'e-commerce sono ancora molto prevalenti in termini di truffe, di phishing, ma anche le truffe in ambito sentimentale, nelle app di incontri, piuttosto che anche le truffe finanziarie. In Italia abbiamo visto, secondo l'ultimo report di Avast, diffondersi tramite TikTok e lo sfruttamento della tecnologia deepfake e dei video fasulli che facevano o sfruttavano l'affidabilità di un personaggio noto per convincerli a fare operazioni finanziarie su criptovalute, investimenti comunque finanziari e digitali, e ahimè la gente ci cascava, anche lì poi era un sito di phishing. Quindi diciamo che bisogna stare attenti a qualsiasi operazione online si mette in atto e verificare sempre l'autenticità del sito, dell'email della persona che dice di essere.
Sì, il fatto è che sembra quasi che non abbiamo scampo, ecco perché stavo chiedendo se c'era qualche situazione, c'è qualche situazione magari sottostimata che non riusciamo a vedere come di rischio e allora ci cadiamo con tutti e due i piedi e in maniera...
Allora sì, secondo me, guarda, una cosa che mi piace sottolineare proprio per diffondere un po' più consapevolezza, non, siamo abituati a condividere troppe informazioni sui nostri social, cioè ci sentiamo sicuri sui social, a dire quando andiamo in vacanza, a dire cosa fanno i nostri figli, dove siamo oggi, dove siamo domani, i nostri gusti, i nostri problemi, appunto, anche lamentandoci tante volte di un disservizio. E in questo modo diamo un sacco di informazioni su di noi. E questa è una, secondo me è una situazione molto sottostimata, perché veramente adesso che l'ingegneria sociale e l'intelligenza artificiale sono degli strumenti potenti, ma nei criminali informatici più informazioni diamo su di noi, anche nel network che pensiamo essere sicuro, più in realtà stiamo dando la possibilità di costruire minacce confezionate su di noi. Quindi soprattutto appunto un suggerimento è attenzione a quello che condividiamo, che anche se può sembrarci una notizia carina potrebbe finire in mano a un malintenzionato, e attenzione anche a proteggere tutti i dispositivi che utilizziamo, perché ormai siamo abituati tutti a avere un antivirus sul PC, ma in pochi ancora hanno capito che bisogna proteggere il dispositivo mobile da cui ormai facciamo tutte le nostre operazioni.
Sì.
Quindi anche l'utilizzo del dispositivo mobile viene ancora sottostimato come necessità di protezione.
Adesso poi ci sono le feste, quindi si fanno molti acquisti, ma ci sono dei momenti in cui i truffatori si prendono un momento di pausa e vanno in vacanza? Ci sono dei momenti in cui invece c'è più insistenza nel truffare?
Allora, sicuramente c'è una stagionalità che appunto è legata anche a eventi particolari dell'anno, quindi anche noi abbiamo visto aumentare appunto le truffe che coinvolgono l'e-commerce in periodo di Black Friday, in periodo natalizio. Secondo un'indagine recente, l'anno scorso in questo periodo gli italiani intervistati hanno dichiarato di avere una media di 200 euro di danno da truffa informatica nel periodo del Black Friday e del Christmas, per farti capire. Quindi sicuramente nei momenti caldi in cui si fanno più acquisti, i criminali informatici mettono in atto più truffe. Anche adesso ci sono le truffe, siccome aspettiamo tutti un pacco degli sedicenti spedizionieri, anche qui email di phishing in cui ci viene detto attenzione, il tuo pacco in attesa qua, sbloccalo, clicca qua. Questi periodi dell'anno sono da prestare particolarmente attenzione, quindi c'è una stagionalità, però è anche vero che hanno imparato a sfruttare i momenti dell'anno in maniera diversa. Per esempio, secondo gli ultimi dati di Avast, nel back to school, diciamo, al ritorno dalle vacanze, si è diffuso molto quest'anno il malvertising, che era un malware malevolo che si installava soprattutto sui dispositivi mobili e siccome tutti tornavano a scuola, tornavano al lavoro, sotto forma di pubblicità in realtà di brand famosi faceva credere all'utente che aveva preso un virus, quindi si apriva un pop-up, attenzione hai preso un virus, clicca qui per attivare un sistema di antivirus, e in realtà anche lì si finiva in un sito di phishing. Quindi ci sono periodi intensi, ma nei periodi meno intensi magari vengono sfruttati fenomeni sociali diversi, quindi è proprio questo mix che ti dicevo di studio di quello che viene fatto online nel momento particolare. Ti dico solo un'altra curiosità, che per esempio in Israele abbiamo visto diffondersi un'app fake, la Red Alert, che è un'app fake che imitava l'app reale di avviso missilistico, quindi aveva tutte le stesse funzioni, ma in più rubava dati utenti, dati sulla rubrica telefonica, sulle posizioni, le informazioni personali. Quindi veramente è un momento in cui viene prestata attenzione a tutto quello che succede nel mondo, e noi come utenti, sia aziendali che nella nostra vita quotidiana, personale, dobbiamo prestare attenzione a tutto quello che facciamo online.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io sono molto interessata a quello che ci sta raccontando. In particolare, volevo capire, ma siamo così ingenui ancora? Cioè, per esempio, in Italia cosa succede? Come si risponde a questi attacchi che sono quotidiani? Perché io ricevo mail fake ogni giorno, proprio di quelle che dicono che ti ho rubato dei dati mentre facevi cose sconce, adesso li vado a dare in giro. Insomma, come ci stiamo comportando per contrastare questi attacchi?
Allora, sì, diciamo che appunto in Italia c'è una consapevolezza della truffa informatica, della possibilità di cadere vittima della truffa informatica. In un recente report, appunto quello che citavo, abbiamo intervistato un po' gli utenti italiani su quelle che sono le loro abitudini e le loro paure, e comunque il 69%, quindi diciamo 7 utenti su 10, ha dichiarato di temere di cadere vittima di una truffa informatica. Sono tutti abituati comunque a proteggere i propri desktop, i propri PC, e diciamo che questo si rivela anche nel fatto che abbiamo bloccato diversi tentativi di phishing. Giusto per darvi un dato, nei primi 6 mesi del 2023 nel mondo Norton ha bloccato circa 117 milioni di tentativi di phishing e in Italia 1,8, quindi la gente, vengono bloccati da Norton perché la gente si protegge, meno su mobile appunto, perché i dispositivi mobili li usiamo ancora con un po' più di leggerezza, quindi abbiamo bloccato nel mondo 680.000 minacce e in Italia 9.700. Ce ne sono meno, ma si stanno diffondendo sempre di più, quindi c'è la consapevolezza che bisogna proteggere il proprio PC, meno consapevolezza che bisogna proteggere il dispositivo mobile, si sta attenti a cliccare su link, ma appunto adesso dobbiamo esserlo ancora di più, perché l'intelligenza artificiale fa sì che magari quelle mail ci arriva da uno dei nostri contatti, da un potenziale collega per esempio. È questo che, per cui anche se noi abbiamo alzato in Italia il livello di consapevolezza, dobbiamo fare uno step ulteriore, perché purtroppo l'intelligenza artificiale, che ci dà anche delle ottime opportunità di ogni genere, di futuro, di tecnologia, di sviluppo, purtroppo ci dà le stesse opportunità ai criminali informatici di rendere ancora più sofisticata la truffa. E quindi, ahimè, anche se c'è più consapevolezza, dobbiamo diffondere questa necessità di fare questa doppia autenticazione che abbiamo introdotto nei metodi di pagamento, che un po' ci annoia, deve diventare un po' il nostro modus operandi nella vita. Cioè, la telefonata che ci arriva deve essere poi controverificata se veramente è quell'operatore che dice di essere, e nel futuro sarà sempre di più così, quindi dovremo sempre doppio autenticare un po' tutto, email, telefonate, e se ci arriva una mail che pensiamo essere la nostra banca, andare sul sito della banca anziché cliccare dal link. Queste operazioni dobbiamo farle un po' più, rientrare nella nostra quotidianità, come proprio un nuovo modo di vivere la vita online.
Sì, bisogna stare attenti, lo dico anche per esperienza, veramente. E poi non si torna indietro, non c'è niente da fare.
Infatti, sì, finché non ci capita non ci rendiamo conto di quanto sia pericoloso, sì. Comunque appunto abbassare la guardia, condividere e non controllare. Uh-huh. Diciamo che devono sicuramente, appunto, quello che consigliamo noi è alla base è utilizzare delle soluzioni per la protezione e la sicurezza internet complete, che quindi ci diano non solo un antivirus ma anche una VPN quando ci connettiamo delle wifi, un password manager che ci permetta di gestire le nostre password in modo crittografato anziché cambiarle magari per ogni sito e non ricordarle, avere proprio un software per la gestione della password, quindi soluzioni complete da una parte per l'utente finale, ma anche per le aziende, che li proteggano dai ransomware, che proteggano gli endpoint e le reti aziendali, ma anche consapevolezza che ogni click, ogni mail comunque va affrontata con una certa presa di coscienza di quello che stiamo facendo.
E per finire, che cosa farete come Gen nel 2024? Avete dei focus? C'è una strategia precisa?
Sì, allora sicuramente appunto diciamo che continueremo a sviluppare le nostre soluzioni, sia quelle Norton per l'utente finale che quelle Avast Business per le reti aziendali, in modo da offrire appunto tecnologie all'avanguardia che permettono di bloccare le minacce nuove ed emergenti. Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale già da anni nei nostri prodotti, in modo appunto da studiare quello che succede nel web, da capire se un file ha un comportamento sospetto, bloccarlo prima ancora che sia diventata una minaccia. Quindi sicuramente offriremo soluzioni sempre più all'avanguardia, anche noi appunto sfruttiamo i benefici dell'intelligenza artificiale e ci muoveremo sempre di più in questo senso, ma anche cercando di diffondere sempre un po' più la cultura della sicurezza informatica anche tramite queste interviste, perché appunto la tecnologia da una parte aiuta se anche l'utente comunque è consapevole ed è informato su quelli che sono i rischi. Deve essere un lavoro doppio, diciamo, quindi soluzioni all'avanguardia, soluzioni. Adesso per esempio abbiamo introdotto nei Norton 360 da un paio d'anni anche il Dark Web Monitoring, che è un servizio che monitora quello che succede nel Dark Web, quindi informa l'utente se viene messo in vendita nel Dark Web un dato della carta di credito piuttosto che un dato personale, lo informa in modo da prendere le dovute precauzioni. Quindi si evolvono le minacce e si evolvono anche i nostri prodotti in modo da garantire una sicurezza maggiore. Perché il 2024 sarà l'anno in cui ancora di più dovremo prestare attenzione ai deepfake video, alle mail che arrivano, anche abbiamo visto che ci sarà questo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa, quindi anche tutta la tecnologia da text to video, sarà facile trasformare un testo in un video, sarà facile dare il volto di un personaggio noto, di un personaggio familiare, di un collega. Quindi ancora di più i nostri prodotti bloccheranno le minacce note, ma l'utente finale deve stare attento a non aprire lui la porta se, se noi la chiudiamo.
Sì, purtroppo sì. Grandi preoccupazioni, ma speriamo di avervi dato anche dei bei consigli. Grazie a Silvia Signorelli, Senior Marketing Manager Italy and Balkans di Gen. E quindi buona giornata, buone feste, buon Natale. Silvia, grazie veramente.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, in questa puntata un po' unica, un po' speciale, vi saluta, cara Silvia, quindi ti auguro un buon weekend, eh? Ancora non un buon Natale perché abbiamo la puntata di mercoledì,
esatto,
che è quella della vigilia, diciamo così.
Ci sentiamo la prossima settimana.
E così anche il grandissimo Mauro Magnitosi. Con cosa vi salutiamo? Vi salutiamo con un personaggio non simpaticissimo. Io ho avuto anche la fortuna, sfortuna di intervistarla tanti anni fa, mi trattò malissimo. Stiamo parlando di Alison Goldfrapp, che iniziò in maniera onirica con una musica molto suggestiva, molto cinematografica all'inizio degli anni 2000, era proprio il 2000, e poi in maniera progressiva si è insomma diretta verso il mondo di un certo tipo di synth pop, secondo me senza avere molte capacità melodiche, cioè di essere catchy come direbbero gli americani, però intanto si è creata un culto. All'inizio di quest'anno ha pubblicato The Love Invention e adesso se ne esce con The Love Reinvention, dove alcuni produttori piuttosto bravi prendono l'album uscito qualche mese fa, che poi era maggio-giugno, e lo riattualizzano sostanzialmente per il club. E quindi Alison Goldfrapp da Love Reinvention, questa è Dug Deeper. Ciao a tutti e buon weekend. Ciao.